Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Quando sembra che il male sta vincendo. E a volte sembra così. Come dobbiamo fare? Il mondo è pieno di malvagità. Ho più di 65 anni e il mondo è molto più malvagio di quello che ho mai visto. E sta peggiorando. Certamente uno potrebbe dire, ma il mondo c'è sempre stato peccato. Certo il mondo c'è sempre stato peccato, ma nella storia, leggendo nella Bibbia stessa, non è sempre uguale. In Israele e poi Giuda c'erano periodi sotto certi re dove il paese era pieno di malvagità, molto, molto più che in altri periodi. E nel mondo vediamo la stessa cosa. Noi siamo in una epoca in cui il male sta aumentando in modo incredibile. Dobbiamo capire che normalmente Dio frena il peccato nel mondo, cioè non lascia all'uomo di correre pienamente nel peccato che farebbe se fosse lasciato solo da solo. Possiamo vedere un piccolo parallelo di questo in una famiglia, come le famiglie crescono i loro figli. Se i genitori non frenano i loro figli, se non usano alcuna disciplina, se lasciano i figli ribellare quanto vogliono, lasciano i figli comportarsi come vogliono loro nel loro peccato, come crescono quei figli? Cioè, diventano cattivi, egoisti, prepotenti, da grandi saranno delinquenti, malviventi, una società piena di persone che sono cresciuti così è una società orribile e stiamo arrivando a quello. Proprio perché i genitori oggi spesso frenano ben poco i loro figli. Invece, se i genitori, con amore, ma con fermezza e autorità, frenano la tendenza naturale dei figli, impongono disciplina che poi si trasferisce e si trasforma in autodisciplina. Non lasciano ai figli di scoppiare come vogliono loro. Anche se i figli non sono credenti, i figli vengono frenati nei peggiori dei loro peccati e trasforma la famiglia e trasforma la società. Allora, tornando a Dio, normalmente nella storia, per proteggere il mondo, Dio frena molto il peccato degli uomini. Certamente ci lascia peccare, ma non quanto sarebbe la nostra natura. Perché se Dio non frenasse per nulla la malvagità degli uomini, il mondo si autodistruggerebbe, gli uomini. Cioè, alla fine arriveremo solo a uccidere gli uni gli altri. Questo è il cuore dell'uomo. Ma il freno dello spirito sul mondo, affinché possa andare avanti, protegge il mondo da molto del male. Però quando gli uomini ribellano contro Dio ripetutamente, a volte Dio li abbandona. La Bibbia usa poi quel verbo. Dio abbandona gli uomini ai loro peccati. Ed è una cosa terribile quando Dio ritira il freno e abbandona gli uomini al loro peccato. È terribile, terribile, terribile. Trovate come Romani 1. E voglio leggere di questo. Romani 1, da 18 a 31. E vedremo che visto che gli uomini rifiutano di glorificare Dio, rifiutano di riconoscere Dio, di lodare Dio, di ringraziare Dio, Dio li abbandona, lo dice ben 3 volte, li abbandona ai loro peccati più perversi. È terribile. Leggiamo, versetto, inizio con 17. Perché in esso, nell'Evangelo, la giustizia di Dio è rivelata di fede in fede. Come sta scritto, il giusto vivrà per fede. Perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia. Poiché ciò che si può conoscere di Dio è manifestato in loro, perché Dio lo ha loro manifestato. Infatti, le sue qualità invisibili e la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente, affinché siano inescusabili. Poiché, pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno però glorificato, né l'hanno ringraziato come Dio, anzi, sono divenuti insensati nei loro ragionamenti e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato. Dichiarandosi di essere savi, sono diventati stolti e hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in un'immagine simile a quella di un uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità nelle concupiscenze dei loro cuori, sì, da vituperare i loro corpi tra loro stessi. Essi, che hanno cambiato la verità di Dio in menzogna, e hanno adorato e servito la creatura al posto del Creatore, che è benedetto in eterno. Amen. Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami, poiché anche le loro donne hanno mutato le relazioni naturali in quello che è contro natura. Nello stesso modo gli uomini, lasciata la relazione naturale con la donna, si sono accesi nella loro libidine gli uni verso gli altri, commettendo atti indecenti, uomini con uomini, e ricevendo in se stessi la ricompensa dovuta al loro traviamento. E siccome non ritennero opportuno conoscere Dio, Dio li ha abbandonati ad una mente perversa da fare cose sconvenienti, essendo ripieni di ogni ingiustizia, fornicazione, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, omicidio, contesa, frode, malignità, calunniatori, maldicenti, odiatori di Dio, ingiuriosi, superbi, vanagloriosi, ideatori di cose malvagie, disubbidienti ai genitori, senza intendimento, senza affidamento, senza affezione naturale, implacabili, spietati. Ora essi, pur avendo riconosciuto il credito di Dio, secondo cui quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non solo le fanno, ma si compiacciono pure con quelli che lei commettono. Avete visto che ben 3 volte dice che Dio li ha abbandonati. È una cosa terribile, terribile. In altre parole, Dio ha ritirato il suo spirito che frenava gli uomini a correre pienamente verso il loro peccato. Nel versetto 26 dichiara che Dio li ha abbandonati all'impurità delle concupiscenze dei loro cuori, sì da vituperare i loro corpi tra loro stessi. Nel versetto 26 dichiara che Dio li ha abbandonati a passioni infami, portandoli ad abbandonare i rapporti naturali che Dio ha creato, uomo con donna, ad avere i rapporti non naturali. E poi nel versetto 28 dichiara che siccome non ritennero opportuno conoscere Dio, Dio li ha abbandonati ad una mente perversa che porta a vivere riempiti di tanti peccati brutti che poi vengono elencati. E voglio dire una cosa. per i giovani. Tu puoi crescere in chiesa, e purtroppo ho visto questo tante volte, e sentire, ma se non accogli Gesù, spesso alla fine, usciti di casa, Dio abbandona. E tu trovi che persone proprio corrono e cadono in grandi voragini di peccato. Quando leggo questo brano in Romani 1, io dico, questa è la società di oggi. La società qui, la società nel mondo occidentale. È ovvio, Dio ha abbandonato la società in cui viviamo perché si sono ribellati ripetutamente contro Dio, li ha abbandonati a profondi peccati, alla perversione. E anno per anno diventa più evidente, più chiaro, più diffuso. C'è grandi malvagità di ogni tipo in ogni angolo della società. Allora, se guardiamo intorno a noi, da quello che vediamo, sembra che il male stia vincendo. Il male sembra proprio che stia vincendo. Potremmo chiederci, dove è Dio? Dove è Dio? Potremmo facilmente arrivare a dire, non c'è speranza. Da quello che vediamo, il male sta prendendo potere dappertutto. In questo insegnamento voglio parlare prima di tutto del fatto che il mondo è veramente malvagio e sta peggiorando. Non è solo un'apparenza, è pieno di malvagità, che non è mai stato così minimamente diffuso così nella nostra vita. Io sono il più vecchio qui. Però poi voglio fermarci a capire che la realtà non è solo quello che vediamo. La realtà è che Dio è il suo trono. Dio è suo trono, anche se non lo vediamo. Dio è pienamente in controllo e Dio sta portando avanti tutto per arrivare alla fine che Dio ha stabilito. Il male non vincerà. Il nostro Signore Gesù Cristo vincerà. Questo è quello che vogliamo vedere oggi. Allora, consideriamo brevemente, potremmo parlare ore, di quanto il mondo è malvagio oggi. Voglio riconoscere, solo toccando, vari campi in cui il mondo occidentale, di cui facciamo parte, è più malvagio di quanto è mai stato nella nostra vita. Un campo in cui vediamo questo è tutto il campo morale. Il campo morale. C'è un'ossessione perverso, non naturale, verso il sesso. Dio ha creato il sesso come qualcosa di puro, di buono, limitato totalmente al matrimonio, dove è un componente, anche piccolo, di tutto un rapporto benedetto che rispecchia Gesù e la Chiesa. Quindi è una cosa meravigliosa, preziosa, che fa parte di qualcosa, del matrimonio. Ma nel mondo di oggi c'è un'ossessione al sesso e tutt'altro che il sesso puro e buono che Dio ha creato. C'è un'ossessione con i vestiti che non fanno altro che mettono in mostra e attirano attenzione al corpo. Il media, sempre presentando esempi di sesso, un sesso non buono e puro. La società innalza il valore della donna come oggetto. Quanto vorrei che padri e mariti prendessero l'impegno di curare e proteggere la moglie e le figlie a evitare la via in cui il mondo spinge che camminino. Ormai, come dicevo, Dio ha creato gli uomini e le donne nell'immagine di Dio, con grandi valori. Per il mondo, ormai soprattutto, la donna diventa solamente un oggetto da desiderare. Capita che ho visto un pezzettino di un music video che mi ha scosso. Era pieno di donne e non erano esseri umani. Erano letteralmente solo oggetti. erano presentati in modo da non essere persone, ma solo oggetti. No, ogni persona è creata nell'immagine di Dio, ma il mondo prende persone che non hanno più valore se non per soddisfare i desideri malvagi, perversi. Questo è dove la società mette le vestiti per bambine, già metti in mente che sono oggetti, che loro non si pensano nemmeno, ma sono viste così. Il mondo ha preso quello che Dio ha creato come buono e puro, tutto quello che Dio ha creato è buono e puro, e l'ho pervertito terribilmente. E poi non solo, ma come abbiamo letto Romani, quello che è buono e puro viene pervertito in forme che vanno completamente contro quello che Dio ha creato. È incredibile che siamo così malvagi, perversi, che perfino il Parlamento, contro la volontà del popolo. In teoria la Costituzione direbbe che il popolo ha il potere, ma il Parlamento, contro la volontà, vuole passare una legge che renderebbe un reato per i genitori di dichiarare la verità ai loro figli di quello che Dio ha fatto, creato, e quello che lui dichiara buono e quello che dichiara peccato. Che società malvagia! Sembrerebbe che il male stia vincendo. Nel mondo di oggi l'onestà è sparita. Vivendo qui in campagna, siamo amici dell'agricoltore che cura le terre, e ci ha raccontato, non tanto fa, mi ha raccontato che anni fa, bastava lo stretto di mano. L'affare era fatto, un contratto non serviva scritto, stretto di mano era una cosa sicura. Adesso con una cosa scritta davanti al notaio non è sicura, perché c'è così tanto disonestà. Questa è la società in cui viviamo. Vediamo la malvagità nel mondo in quanto le famiglie non sono più unite e stabili. Tantissimi figli crescono più attaccati a compagni virtuali che alla vera famiglia, dove una volta c'era un livello di onore per i genitori che insegnavano quell'onore, perché non è mica colpa dei figli, è colpa dei genitori piuttosto. Adesso questo onore è sparito. Purtroppo l'influenza malvagia del mondo in come i figli crescono è entrata in casa di tanti credenti che prendono mille cose dal mondo che contaminano i loro figli, ma è quello che si fa. E non si valutano, e non si fermano a valutare. E quindi, quando abbiamo letto in Romani 1, quell'elenco, l'ultima volta diceva che Dio li ha abbandonati ad una mente perversa. Voglio rileggere quello, perché un effetto dell'essere abbandonati da Dio a causa delle ribellioni. Ascoltate l'elenco dei peccati, Romani 1, 28 a 31. Dio li ha abbandonati ad una mente perversa da fare cose sconvenienti, essendo ripieni di ogni ingiustizia, fornicazione, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, omicidio, contesa, frode, malignità, calunniatori, maldicenti, odiatori di Dio, ingiuriosi, superbi, vanagloriosi, ideatori di cose malvagie, disubbidienti ai genitori, senza intendimento, senza affidamento, senza affezione naturale, implacabile, spietati. È triste dire, ma quell'elenco vediamo dappertutto intorno a noi. Questo è il mondo attuale in cui viviamo e sta peggiorando. A volte non dico anno per anno, a volte sembra quasi giorno per giorno. Vedo un mondo in cui sempre più persone, giovani ma non giovani, preferiscono rapporti virtuali al posto di rapporti veri. Questo è un gran male, perché ostacolano i credenti ad essere la luce di Cristo. Certo, si può evangelizzare per internet e lo faccio, ma non c'è nulla che prende il posto di sederti davanti alla persona, guardare negli occhi, prendere per la mano, parlare direttamente. Serve. E per il mondo sta diventando sempre più raro. Il mondo sta correndo verso la malvagità anche nella politica. La politica rispecchia il tenore della società. In teoria, secondo la Costituzione, è il popolo che ha il potere e il governo serve il popolo. Secondo la Costituzione, in tante nazioni, compreso qui in Italia, il vero potere sta con il popolo, ma in pratica non è così. E vediamo sempre di più che i politici che hanno poteri stanno prendendo sempre più poteri per sé, senza stare andare in dettagli, ma solo per vedere quanto il mondo è malvagio. È importante notare che in tanti posti nel mondo occidentale, in tanti paesi, si comincia a vivere non più in base alla Costituzione e alla legge di ogni posto, ma in base a decreti. Dichiara una cosa, non viene neanche votato e diventa come se fosse legge. Gli uomini che hanno poteri stanno controllando sempre più i cittadini che dovrebbero servire. Questa è malvagità. Vediamo qui in Italia, in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, in Canada, in Germania, in Francia, in Australia e in tanti altri posti, quanto si usa decreti per controllare il popolo. Decreti che molto spesso vanno contro la Costituzione, ma danno sempre più potere alla polizia, non di arrestare i malviventi, ma arrestare il popolo che cerca di resistere l'autoritarismo dello Stato. Infatti, tanti paesi che ho menzionato, si vede sempre più casi di arresti di persone che non sono criminali, stanno cercando di usufruire, di ottenere i loro diritti costituzionali. E un'altra cosa che stiamo vedendo, che è nuovo per qui nell'Occidente, stiamo vedendo sempre più libertà alla diffusione, libera diffusione di informazioni, la libertà di espressione è un punto fondamentale nella Costituzione e viene sempre più bloccato. Oggi la libertà di espressione viene censurata. Da tanto tempo questo era normale in Cina, in Unione Sovietica, adesso la Russia, in Nord Corea. Va bene, loro sono paesi così, ci vantavamo che guarda loro, ma adesso sta diventando sempre più la norma anche qui. Adesso sempre più discorsi vengono censurati. Quando faccio questo, l'altra settimana, una o due settimane fa, Facebook ha chiuso su richiesta del governo tedesco 150 profili di persone che parlavano contro il lockdown là. Questo sarebbe limitare la libera espressione che la Costituzione dichiara, ma gli stati dicono tu devi bloccare loro, quindi vengono bloccati. Quello che è il mezzo ormai normale per parlare con la gente viene bloccato, perché lo Stato non vuole che quelle voci siano sentite. Lasciando stare quali è l'argomento, non importa, il fatto che la libertà di espressione viene bloccato, ostacolato, arriverà anche al cristianesimo. Tanti scienziati famosi, riconosciuti, bravi dottori vengono censurati perché vogliono diffondere informazione scientifica diversa da quello ufficiale, non diversa dalla verità, diversa da quello ufficiale. Non è una questione di verità o falsità, è una questione di quello che lo Stato che ha potere vuole che sia diffusa. Infatti è stata inventata una nuova parola, disinformazione. Non vuol dire che non sia vero, vuol dire che non è la verità che vogliamo. Disinformazione. Quindi adesso si vengono censurati voci che fanno disinformazione. Una parola inventata, come Orwelliano, che dice no, quella informazione è disinformazione. Non possono dire è falso, perché spesso è la verità, ma non è quello che vogliamo. Questa è malvagità. Mi ricordo quando ero giovane, un giovane uomo, che c'era l'Unione Sovietica ancora. E loro avevano il giornale più diffuso in tutta la nazione, era proprio dal Partito Comunista che comandava tutto, era una dittatura effettivamente, e il nome del loro giornale, qualcuno, io mi ricordo benissimo, il nome del loro giornale in russo è Pravda. E cosa vuol dire Pravda? La parola, il titolo, in cima, in grandissime lettere, su ogni edizione, ogni giorno, Pravda, che vuol dire verità. Il nome del giornale era Verità, per dire tutto quello che leggete qui è verità, e la maggioranza di quello che leggevi era falso. Ma mettendo l'etichetta verità, man mano la gente, sentendo volta dopo volta, ci credeva. E ha detto, ma questo è quello che sta succedendo oggi. Gli stati occidentali stanno presentando come verità notizie autorevoli, cose che spesso non è autorevole, non è verità, ma dando l'etichetta e bloccando quello che è contrario a quello che vogliono che crediamo. E di nuovo, il mio punto non sono gli argomenti che si trattano, ci serve da parlare di quello, è il fatto che c'è questo desiderio di poteri per bloccare l'informazione non voluto. E già guardando nell'Occidente, se seguite attentamente le notizie, non prima pagina, ma sapete dove trovare, bloccano sempre più credenti di parlare delle verità di Dio. Questo è un mondo malvagio. La malvagità sta regnando, prendendo sempre più poteri in campo dopo campo della vita. Allora, il punto di tutto questo, prima, è che è importante riconoscere che la malvagità sta crescendo. Perché dovremmo riconoscere questo? Cosa cambia se riconosciamo quanto il mondo sta diventando più malvagio? Cosa vuole Satana? E anche il mondo cosa vuole fare? Vuole farci essere così pieni di pensieri, di sciocchezze, di stupidaggini, di problematiche quotidiane che neanche notiamo. Vuole che dormiamo spiritualmente. Vogliamo che non ci rendiamo conto, per svegliarci, per gridare a Dio e camminare in santità. Perché se siamo distratti con stupidaggini, con guardare social media, con guardare il tuo film, per sentire le ultime notizie, se siamo presi con sciocchezze o solo con i problemi, gli affanni di tutti i giorni, e stanno gestendo che ci siano, timori di malattie che potrebbero ucciderci, come se non moriremo comunque, e siamo presi, non notiamo tutto questo e non guardiamo a Cristo e non camminiamo in santità. Quindi è importante renderci conto che il mondo è più malvagio che mai e sta diventando peggio. Questo è importante. Vogliamo un cuore come quello di Lot, che è il nipote di Abramo, che andava a vivere a Sodoma. E in secondo Pietro, parlando che Dio sa salvare quelli fedeli a lui, notiamo il cuore di Lot. Questo è un esempio per noi. E parlando di quello che Dio fa, secondo Pietro 2, 7, 8, scampò invece il giusto Lot, oppresso dalla condotta immorale di quelli scellerati. Quel giusto, infatti, per ciò che vedeva e udiva mentre abitava in mezzo a loro, tormentava ogni giorno la sua anima giusta a motivo delle loro opere iniquie. Dichiara che il cuore di Lot era tormentava. Cosa leggiamo in Atti 17, il cuore di Paolo, quando vedeva l'idolatria che riempiva Atene, il suo cuore inarcepiva dentro di lui, tormentato, aggravato. Dovremmo essere aggravati. Dovremmo essere estremamente aggravati. Che abominazione se ridiamo del peccato. Se abominazione se diventiamo abituati al peccato. dovrebbe ferirci, aggravarci, in modo che ci spinge a gridare a Dio: Signore, vieni, vieni, giudica, purifica. Lot aveva il cuore che dovremmo avere noi. Ma vedendo il male, quello che non dobbiamo fare, non dobbiamo arrivare a avere paura. Come possiamo andare avanti? Come possiamo avere pace? Come possiamo non essere turbati, sì, ma non timorati? Dobbiamo ricordare la fine della storia. La storia del mondo. La storia del mondo sta ancora in atto. Quale sarà la fine? O che si tratta della malvagità della società che tocca tutti, o che si tratta di una situazione tua personale. Ho contatto con tante persone credenti in un matrimonio con un non credente, e a volte malvagio, cattivo, che cerca di far soffrire. Quindi la malvagità sta riempiendo il mondo e la società, ma anche se tu ti trovi in una situazione di malvagità, una situazione difficile al lavoro, con certi parenti, qualunque cosa, dove tu vedi che la malvagità sembra di vincere, come dobbiamo reagire? Come possiamo avere pace? Vivendo una situazione dove il male sembra di prendere sempre più potere. Ho già detto che dobbiamo capire quello che sta succedendo, ma non dobbiamo focalizzare su quello che sta succedendo. Capire è importante. È importante capire. Se vuoi crescere i figli bene, come esempio, tu devi capire quello che incontreranno e prepararli. Tu devi aiutarli a avere discernimento, a non credere a ogni voce che viene detto. Ma non vogliamo focalizzare sul male, piuttosto focalizzare sulle verità di Dio. Filippesi 4:8 è una verità fondamentale. Del resto, sì, ho parlato di tante cose, dice Paolo, ma adesso chiudo con questa verità. Del resto, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono onorevoli, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù, se vi è qualche lode, pensate a queste cose. Riempite la testa di queste cose. Concentrare su queste cose. Pensare giorno per giorno a queste cose. Allora, alla luce di tutta la malvagità che sta riempiendo il mondo e sta riempiendo il mondo e che sembra di controllare la società, andiamo a vedere dove finirà tutto. Cioè, solo guardando il mondo, onestamente trarrei la conclusione: allora il male vincerà, se solo guardi il mondo, perché sta vincendo. Al momento il male sta vincendo, campo dopo campo, apparentemente. Questo è vero nella società, nel governo, nella media, nelle scuole, in ogni campo della vita. Sembra che fra poco controllerà tutto, ma non controlla tutto. Dio controlla tutto. Dio rimane saldamente sul suo trono e tutto finirà esattamente come Dio ha stabilito. E quello che voglio fare è di leggere alcuni brani, fra tantissimi brani. La Bibbia è piena di brani che parlano del fatto che Dio è sovrano e re in controllo. Quindi questo è solo un mini assaggio di tantissimi brani che vogliamo dire, leggere. Salmo 96 per iniziare. Farò pochi commenti con questi brani perché parlano da sé. Ma notiamo che l'Eterno regna sulla terra. Quindi l'Eterno regna nella tua vita, nel tuo mondo. Lui regna sul mondo che comprende il tuo mondo. Grazie a Dio. Salmo 96. Cantate all'Eterno un canto nuovo. Cantate all'Eterno, o abitanti di tutta la terra. Cantate all'Eterno, benedite il suo nome. Annunziate di giorno in giorno la sua salvezza. Proclamate la sua gloria fra le nazioni e le sue meraviglie fra tutti i popoli. Poiché l'Eterno è grande, è degno di somma lode. Egli va temuto sopra tutti gli dèi, poiché tutti gli dèi delle nazioni sono idoli, ma l'Eterno ha fatto i cieli. Splendore e maestà sono davanti a Lui. Forza e bellezza sono nel suo santuario. Date all'Eterno, o famiglie dei popoli, date all'Eterno gloria e forza. Date all'Eterno la gloria dovuta al suo nome. Portate le offerte e venite nei suoi cortili. Prostratevi davanti all'Eterno nello splendore della sua santità. Tremate davanti a Lui, o abitanti di tutta la terra. Dite fra le nazioni, l'Eterno regna. Il mondo è stabilito fermamente e non sarà smosso. Egli giudicherà i popoli con rettitudine. Si rallegrino i cieli e gioisco la terra. Numereggi il mare e tutto ciò che è in esso. Esulti la campagna e tutto quello che è in essa. Allora tutti gli alberi della foresta manderanno gridi di gioia davanti all'Eterno, perché Egli viene. Vieni a giudicare la terra. Egli giudicherà il mondo con giustizia e i popoli nella sua fedeltà. Avete sentito? Il nostro mondo, che sembra fuori controllo, è stabile. Perché Dio, il nostro Dio, è in controllo e regna. Il mondo non sarà mai smosso. Dio giudicherà il mondo. Il nostro Signore Gesù Cristo verrà a giudicare il mondo. Quindi il male sembra di vincere, ma non vincerà. Il nostro Signore Gesù Cristo vincerà completamente e assolutamente. Allora vediamo questa verità ripetutamente nella Bibbia. Salmo 2. Parla di come è il nostro mondo di oggi, dove gli uomini potenti si mettono insieme per liberarsi dei legami di Dio, credendo di essere loro come chi comanda. Non capiscono nulla, non capiscono l'ira di Dio che sta per cadere su di loro. Leggo Salmo 2 che descrive moltissimo la nostra situazione attuale. Perché tumultano le nazioni? E i popoli tramano cose vane? I re della terra si ritrovano e i principi si consigliano insieme contro l'Eterno e contro il suo unto, dicendo: rompiamo i loro legami, sbarazziamoci delle loro funi. Colui che siede nei cieli riderà, il Signore si farà beffe di loro. Allora parlerà loro nella sua ira e nel suo grande sdegno li spaventerà e dirà: ho insediato il mio re sopra Sion, il mio santo monte. Dichiarerò il decreto dell'Eterno. Egli mi ha detto: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Chiedimi, ed io ti darò le nazioni come tua eredità e le estremità della terra per tua possessione. Tu le spezzerai con una verga di ferro, le frantumerai come un vaso di argilla. Ora dunque, o re, siate savi, accettate la correzione, o giudici della terra, servite l'Eterno con timore e gioite con tremore. Baciate il figlio perché non si adiri e non periate per via, perché la sua ira può accendersi in un momento. Beati tutti coloro che si rifugiano in lui. Avete capito? Gli uomini potenti della terra, e a volte anche nel piccolo, nel loro piccolo mondo, si mettono insieme credendo di vincere contro Dio, credendo di avere loro il comando di tutto, ma Dio ride di loro, si prepara a versare la sua ira su di loro. Gesù Cristo verrà con una verga di ferro, e una verga di ferro frantuma, in che modo frantuma un vaso di argilla? Un vaso di argilla, una verga di ferro lo distrugge totalmente e non può resistere. Questo è quello che sta per arrivare. Il male non vincerà. Il male sarà punito. Filippesi 2. Sappiamo che Gesù è venuto la prima volta in grande umiltà, ritornerà in grande gloria. Leggo Filippesi 2, 5 ad 11. Perciò abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini, e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente, fino alla morte di croce. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio della creatura terrestre e sotterranea, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Gesù Cristo si è umiliato per ottenere la salvezza per noi, ma ora regna in cielo, e il Signore è a ogni autorità sulla terra, e Lui ritornerà per giudicare con una verga di ferro, e ogni ginocchio si piegherà davanti a Lui. Tutti gli uomini che oggi credono di avere poteri saranno costretti prima di essere gettati nel lago di fuoco per essere tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Tutti quelli che vivono una vita perversa, tutti quelli che non ubbidiscono all'Evangelo, saranno puniti eternamente e si inginocchieranno davanti a Cristo, il loro giudice, e dichiareranno che Lui è il Signore. Non lo faranno di buon cuore, saranno costretti. Saranno costretti. Non ci sarà nessuno che scapperà. Il male non vincerà. In secondo Tessalonicesi, leggiamo del ritorno di Cristo, ci sono coloro che fanno soffrire, che affliggono i credenti, ma arriverà Gesù Cristo in un fuoco fiammeggiante per rendere vendetta e non saranno capaci a resistere. Leggo secondo Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 6 a 9. Poiché è cosa giusta da parte di Dio rendere afflizioni a coloro che vi affliggono, e a voi che siete afflitti, riposo con noi, quando il Signore Gesù Cristo apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per fare vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono all'Evangelo del Signore nostro Gesù Cristo. Questi saranno puniti con la distruzione eterna, lontani dalla faccia del Signore e dalla gloria della sua potenza. A noi potrebbe sembrare che il male è potente e vincerà, ma no, non vincerà. Quando Gesù Cristo ritornerà, nessuno potrà resisterli. Egli verrà in un fuoco fiammeggiante con gli angeli della sua potenza. Punirà tutti coloro che non conoscono Dio e tutti coloro che non ubbidiscono all'Evangelo. Ubbidiscono all'Evangelo. Qual è il comandamento dell'Evangelo? Ravvedetevi e credete. In Apocalisse 6 leggiamo del ritorno di Cristo, e tutte le persone che oggi si credono forti, che vivono non temendo Dio, credono di farcela loro, tutti, dai potenti agli schiavi, tutti coloro che non si sono umiliati davanti a Dio per aggrapparsi a Cristo come Salvatore, tutti avranno terrore. terrore e non ci sarà scampo. Leggo Apocalisse 6, 12 a 17, descrivi come sarà. Poi vidi, quando egli aperse il sesto sigillo, ed ecco, si fece un grande terremoto, e il sole divenne nero come un sacco di crine, e la luna divenne come sangue, e le stelle del cielo caddero sulla terra, come quando il fico scosso da un gran vento lascia cadere i suoi fichi acerbi. Quindi il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola, e ogni montagna ed isola fu smossa dal suo luogo, e i re della terra, i grandi, i ricchi, i capitani, i potenti, ogni schiavo e ogni uomo libero si nascosero nelle spolonche e fra le rocce dei monti, e dicevano ai monti e alle rocce: cadeteci addosso e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira, e chi può resistere? Non riusciamo a concepire quanto sarà terribile. E queste persone comprendono i nostri familiari, i nostri colleghi di lavoro, le persone con cui si va a scuola, le persone che vediamo al supermercato. Questi comprendono tutte le persone del mondo che non avranno Cristo. Cercheranno nascondiglio e nascondiglio non ci sarà. E sanno chi può resistere all'ira dell'agnello. Nessuno. No, il male non vincerà. Gesù Cristo vincerà. Beato coloro che aspettano Gesù Cristo. Allora il punto di tutto questo è: avremmo potuto prendere ore e ore e ore solo leggendo letteralmente brani, ci sono così tanti. Qualunque sia la tua situazione, che sia una situazione tua personale che nessun altro condivide, che sia una cosa di gruppo, che sia una cosa di società, non importa. Tu non devi disperarti se tu hai Cristo. Se non hai Cristo devi disperarti. Se non hai Cristo devi disperarti e non disperarti per la tua situazione, disperarti per la tua condizione davanti a Dio. La situazione finirà, la situazione con Dio non finirà. Devi disperarti per il tuo peccato e correre a Gesù Cristo per il perdono. E Dio perdona. Ma se tu hai Cristo, non devi disperarti, non devi stare in ansia, non devi avere un cuore turbato. Qualsiasi sia la tua situazione, qualunque siano i tuoi pesi, tu puoi trovare riposo in Gesù Cristo. Lui è un vero rifugio, è il vero rifugio. Per quanto la tua situazione sembri di essere senza speranza, tu puoi trovare pace ricordando e aggrappandoti alla verità che Dio è in controllo. E sa esattamente quello che stai passando, e non solo sa, ma controlla quello che stai passando. Molto spesso non vediamo quello che Dio sta facendo, ma non vuol dire che non è in controllo, solo che non ci rivela in quel momento, vuole che viviamo per fede. Dio spesso opera in modo nascosto, molto spesso. E dopo si capisce quello che stava facendo. Quando Gesù fu crocifisso, ai discepoli sembrava che Gesù avesse vinto o avesse perso. Come avesse perso? È morto. Pensavamo che fosse il Cristo, ma era il Cristo, ma è morto. Finito tutto, dal loro punto di vista. Nonostante che Gesù aveva detto che sarebbe risuscitato. Dio permette al male di avere una vittoria limitata e temporanea quando porta avanti il piano di Dio. Ma non è mai una vera vittoria e non è mai permanente. Quando Giuseppe, figlio di Giacobbe, fu portato ingiustamente come schiavo in Egitto, sembrava una vittoria per l'opera di Dio, questo uomo fedele, o sembrava una sconfitta? a tutti i metri umani era una sconfitta. Poi messo perfino in prigione ingiustamente, sembrava, ma dove è la tua cura per questo uomo? Dio lo stava curando. Infatti tutto quello fa parte della catena di avvenimenti che ci ha fatto avere Gesù Cristo. Quando Faraone rifiutò di lasciare andare il popolo di Dio, e quindi sono rimasti lì ancora schiavi per un certo tempo, Dio aveva perso? Faraone aveva vinto? No, la sua durezza di cuore ha fatto glorificare Dio ancora di più, quando Dio lo ha distrutto, quando ha distrutto il suo esercito, quando Dio ha vinto. Quando i giudei furono portati in esilio in Babilonia, sembravano sconfitti per l'opera di Dio, ma il tuo popolo ha perso, sono stati portati via in esilio, schiavi, hai perso. No, Dio aveva detto che avrebbe fatto quello. Era il piano di Dio. E non so se sapete, ma l'esilio finalmente ha purificato i giudei dall'idolatria. Non sono mai tornati a fare statue di falsi idoli. Quindi era una vittoria. Era opera di Dio, non era per nulla una sconfitta. E come dicevo, la croce, che sembrava la più grande perdita, era la più grande vittoria di Dio. Quindi il male sta veramente riempiendo il mondo. E da quello che si capisce, diventerà molto peggio. Non sarei minimamente sorpreso se arriveremo a grandi persecuzioni, soprattutto di credenti. Ma non dobbiamo temere. Anche se dovessimo arrivare al punto che ci uccidono, non dobbiamo temere. Perché mentre possono uccidere il corpo, e possono, non possono toccare l'anima. E non possono uccidere il corpo, se non è il momento stabilito da Dio. Non dobbiamo temere. Quindi è importante capire l'andazzo del mondo, perché così ci aiuta a restare svegli e sobri. Ma non dobbiamo focalizzare su quello. Dobbiamo focalizzare su Cristo, dobbiamo essere sobri, dobbiamo essere umili, dobbiamo riconoscere e confessare i nostri peccati e vedere in Gesù Cristo la nostra giustizia. Dobbiamo conoscere, non si può aggrapparti alle promesse se non conosci le promesse. Le promesse sono meravigliose, ma devi conoscerle per aggrapparti alle promesse di Dio. Dobbiamo aggrapparci alle promesse di Dio. Dobbiamo essere soldati che proclamano senza timore il nostro Signore. Teniamo gli occhi aperti a quello che sta succedendo e focalizziamo lo sguardo su Gesù Cristo, il nostro Signore, il Re dei Re, il Signore dei Signori. Aiutiamoci gli uni gli altri a non avere timore e guardiamo sempre a Cristo Gesù. Aiutiamoci a camminare in santità, aspettando e affrettando l'arrivo del nostro Signore. Preghiamo. Padre nostro, Dio sovrano, sei tu che sei in controllo. Il male sembra di regnare, no, il male non regna. Il controllo che il male ha è solamente il controllo che tu hai stabilito per il tuo piano. Il male non può mai vincere, Padre. Il nostro Signore Gesù Cristo è vittorioso, è il Re dei Re, è il Signore dei Signori e ritornerà vittorioso. Oh Padre, il mondo è malvagio, questo sì, è molto malvagio. Tu hai tirato via il freno, tu hai abbandonato in gran parte il mondo in cui viviamo, che corre al peccato. Sono giorni difficili, sono giorni di tenebre e probabilmente diventeranno peggio. Ma non dobbiamo temere, non dobbiamo avere un cuore turbato. Possiamo credere in te e nel nostro Signore Gesù Cristo e vogliamo farlo. Allora ti prego, fortifica la nostra fede. Purificaci e serviti di noi come strumenti per portare la parola di Gesù Cristo a più persone. Ti prego questo. Proteggici, non dalle prove. Se per te dobbiamo soffrire, accettiamo quello. Proteggici da vacillare. Fortifica la nostra fede. Vogliamo accettare tutto quello che la tua saggezza, la tua provvidenza ha stabilito per noi, ma vogliamo accettare con fede e con pace guardando a te. Opera in noi in così. Mostraci qualunque peccato che abbiamo affinché possiamo confessarlo, abbandonarlo per camminare con Cristo in santità. Grazie che tu sei con noi e che non ci lascerai. O che si tratti di grandi cose per tutta la società o prove personali, tu non ci lascerai. Grazie per questo. Ti lodiamo e ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica, facendoti vedere più di Gesù Cristo.